Primo ospite di Alice oggi è Edoardo Albinati, scrittore romano che il pubblico di Retedue e della Svizzera Italiana conosce molto bene. È stato diverse volte ospite dei nostri microfoni. Nell'ultimo decennio e spiccioli, direi, è stato anche curatore dell'immagine della parola nella Primavera Locarnese del 2017. Ha lavorato per il cinema con Matteo Garrone e Marco Bellocchio, ha pubblicato romanzi, saggi, poesie, raccolte di racconti e naturalmente il suo romanzo più noto, La scuola cattolica, ha vinto il premio Strega nel 2016. E qui chiudiamo il curriculum vitae molto ridotto per non annoiare il nostro ospite, che saluto in collegamento da Roma. Benvenuto, Edoardo Albinati.
Grazie.
Tra l'altro, da quando ha vinto lo Strega, insomma, rimane scritto sempre sulle cartelle stampa, sui risvolti dei libri. Ecco, io volevo iniziare da qui, cioè, lei questa cosa se la gode ancora quando viene citata? Ad esempio, io ho letto in diverse interviste che lei ha detto che quando ha preso quel premio sul momento non se l'è neanche goduto granché, ecco.
Ma sì, è vero perché, diciamo, io ho vinto il premio con un libro. La scuola cattolica mi era costato molti anni di lavoro, per cui quando l'ho terminato ero sprofondato in un vuoto cosmico, per cui ho cominciato poi a prendere pasticche per potermi tirare fuori. Quindi quando poi sono arrivato al premio ero completamente fuori di me, nel senso che non vivevo molto in presa diretta le emozioni che prevede, per cui quando poi me l'hanno dato, ecco, io ho visto la gioia e l'esultanza più nei volti e nei sorrisi degli amici, dei figli, del mio editore, perché lì per lì io ero piuttosto, diciamo così, assente. Ecco. Mi fa un po' ridere tuttora che l'attributo, un po' come nel cinema si dice sempre, il premio Oscar. È diventata una specie di attributo che viene premesso al numero, il premio Strega Edoardo Albinati. Questo mi fa sorridere. È un po' come quelli che dicono il commendator, il
Chiudiamo
cavalier, Edoardo Albinati, ecco, la stessa cosa.
questa mia curiosità, andiamo sul nuovo libro appena uscito per Rizzoli che si intitola Uscire dal mondo, una raccolta di tre racconti, brevi, non brevissimi, non credo si qualifichino per quelle che gli americani chiamano novella, rimangono nel novero, credo, delle short stories, se vogliamo usare una classificazione anglosassone. E allora parliamo proprio di dimensioni che contano, perché appunto lei ha scritto romanzi di migliaia di pagine e racconti brevissimi. Cosa sono per lei i racconti brevi? Cioè c'è un metodo?
No, non penso che sia possibile scrivere indifferentemente da una certa idea un racconto o un romanzo. Credo che la partenza sia tutto e quindi quando uno poi comincia a scrivere si rende conto se la storia ha le dimensioni, diciamo, lo sviluppo che può portare a un vero e proprio romanzo oppure fermarsi soltanto nella misura più breve. Trovo che siano quasi dei generi diversi, anzi sono dei generi diversi, anche se entrambi scritti in prosa. In realtà in questo libro le dimensioni sono, come dire, insolite, per cui non saprei dire se potrebbero essere rubricati come short story, perché non sono tanto short, perché sono tre racconti che sviluppano 170 pagine, quindi sono alcuni addirittura di 50 o 60 pagine. È una forma intermedia. Io, per esempio, impropriamente tendo a chiamarle novelle.
Non so se lei ha dei punti di riferimento letterari, pensavo ai racconti, ma magari anche semplicemente alla brevità.
La lista dei miei autori supposti preferiti è talmente lunga che non posso più dire che siano veramente i preferiti, per cui i miei modelli sono molteplici e anzi sono piuttosto, come dire, insospettito da quella famosa formula che adesso spesso viene usata oppure viene richiesta, no? Qual è il libro che ti ha cambiato la vita? No.
Quello è un punto fondamentale su cui si può discutere.
Poi è piuttosto pericoloso che sia un libro, no? A farlo. È come se si diventasse fanatici di quel libro, si cadesse in ginocchio. È molto bello invece nella letteratura in generale poter variare, poter svariare, poter conoscere mondi, tempi, stili, epoche diverse.
No, io amo moltissimo i libri, però mi sento di dire che se mi muore un'anziana zia americana e mi lascia 2 milioni, forse mi cambia la vita. I libri me la rendono più piacevole, forse, o più sopportabile, secondo me.
Più che cambiare, ecco, forse l'errore sta qui. non tanto cambiarla, magari ampliarla. Questo sì, questo i libri lo fanno. Si può vivere vite parallele per interposta persona attraverso i personaggi dei romanzi o delle poesie, però non ci sono, non credo, almeno conversioni fulminanti.
È vero, secondo lei, che nella letteratura italiana, in particolare europea in generale, il metro con cui si misura lo scrittore è comunque sempre il romanzo? E anche dal punto di vista editoriale, i racconti spesso si dice siano più difficili da pubblicare e anche da vendere al pubblico, cosa che mi sembra accada meno nella tradizione anglosassone.
Questo è vero, diciamo così, la forma romanzo ha un po' fagocitato, ha un po' polarizzato anche l'idea stessa dello scrittore. Lo scrittore è, quando viene definito qualcuno come scrittore, in automatico si pensa a uno scrittore di romanzi. In realtà non soltanto questo genere, come dire, ha fagocitato l'attenzione a scapito, per esempio, del genere del racconto, ma anche di tutte le altre forme letterarie. Per esempio quella della saggistica, intendo la saggistica letteraria, saggistica scritta da scrittori, è un po', diciamo così, una dittatura che non è solo commerciale, ma anche proprio dal punto di vista dell'attenzione che viene riservata alla letteratura, come se la letteratura non si esprimesse altro che attraverso il romanzo, mentre le forme della letteratura, basterebbe poi vedere, sfogliare una qualsiasi antologia, una qualsiasi storia della letteratura italiana per accorgersi che poi in realtà questo genere così celebrato è, in una tradizione come quella italiana, poi è abbastanza minoritario. Quindi se uno pensa a grandi scrittori italiani, ecco, di romanzieri puri, è difficile che ti vengano immediatamente alla mente. Un autore, uno scrittore potrebbe benissimo, può adesso meno di un tempo, però misurarsi in vari formati, non esiste esclusivamente quello del romanzo. Io peraltro non posso neanche definirmi a rigore un romanziere, perché di romanzi, prima di tutto perché un romanziere è un signore che ogni 2 o 3 anni sforna un nuovo romanzo. Io questo non l'ho mai fatto perché ho alternato periodi anche di vuoto, di nulla, ho poi ho scritto un libro che sì, è molto questionabile se sia a tutti gli effetti un romanzo, e a scuola cattolica non è un romanzo tradizionale. Quindi di romanzi, non è che nella mia produzione se ne trovino tanti, e nemmeno credo se ne trovino in circolazione di primissima qualità nella tradizione in italiano.
E allora iniziamo a entrare dentro il nuovo libro di Edoardo Albinati, Uscire dal mondo, con la voce di Luca Maciacchini.
È sempre il primo a parlare a sproposito, l'ultimo a capire o a confessare quasi malvolentieri di aver capito, come se fosse un'ammissione di colpa. E dire che la sua bella spiegazione la professoressa la va ripetendo e ripetendo fin dalle 9 del mattino. Ora sono le 10:30 e il ragazzo A è già stufo. Non gli basta la sedia. Non entra dietro il banco, incastrato tra l'una e l'altro, tanto è grasso. E trema dal freddo perché, in pieno inverno, nell'aula gelida male illuminata dal neon, ha addosso solo una tuta di fibra sintetica e ai piedi scarpe da ginnastica sfasciate. Si sentono distintamente, nelle pause di silenzio, i suoi denti che battono.
E questa era effettivamente una delle prime pagine del primo racconto, tratto da Uscire dal mondo di Edoardo Albinati, primo racconto intitolato semplicemente Ragazzo A. Edoardo Albinati è la storia di un ragazzo senza nome detenuto nel carcere di Rebibbia, in cui lei appunto ha un'esperienza ventennale proprio di insegnante in carcere, l'ha raccontata diverse volte. Anche qui alla RSI in televisione, l'ha raccontata in un libro. Ecco, questo racconto ha un tono piuttosto cupo nel descrivere la situazione, del carcere. A lei personalmente cosa ha lasciato la sua esperienza dell'insegnare ai detenuti?
Quando a me dicono: ma che bravo che sei, che insegni ai galeotti, ai delinquenti, che coraggio, eccetera, eccetera, io tuttora rispondo: guarda, secondo me ci vuole molto più coraggio nell'entrare in una classe di ragazzini e ragazzine scatenati della periferia romana, per cui in un certo senso avere a che fare con i detenuti in un ambiente che paradossalmente è un ambiente protetto, tanto per dire, non ci sono i telefonini, non ci sono le famiglie che sono la grande spina nel fianco degli insegnanti di oggi, Poi c'è un aspetto anche che non si considera del fatto di insegnare a delle persone che sono paradossalmente più simili a te, cioè più simili a me, uomini adulti che hanno avuto delle esperienze con cui si può essere anche espliciti, per esempio insegnando lettere come faccio io, italiano, ecco, si può insegnare Machiavelli senza le remore morali o moralistiche che si potrebbero avere nell'insegnare a ragazzini di 15 o 16 anni che bisogna prendere i tuoi avversari politici, invitarli a pranzo e poi strangolarli. In realtà la letteratura italiana è molto cruda, è molto violenta, è molto radicale, molto estrema, oppure tratta di temi così elevati e così scandalosi, posso dirlo, poterla, diciamo, praticare insieme a persone che conoscono, hanno conosciuto la vita negli aspetti appunto più estremi. Può essere un vantaggio. Ecco, per dire, quando io leggo Per chi io non spero di tornare già mai di Cavalcanti, è ovvio che questo messaggio di un uomo che teme di non tornare mai più a casa, cioè il tema di questa poesia, in galera riverbera, risuona in maniera ben diversa da quanto potrebbe risuonare in una classe di quindicenni o sedicenni che proprio non li può neanche sfiorare la prefigurazione di un'esperienza di questo tipo che invece alcuni detenuti hanno vissuto o stanno vivendo.
Il secondo racconto di Uscire dal mondo, invece, è una storia di paese con al centro diversi personaggi. Ci sono le pulsioni erotiche di un prete, la megalomania di un farmacista e poi la malattia di una delle protagoniste che assomiglia a una vera maledizione, una malattia magica, fantastica. Ecco, è un racconto breve, ma ci sono dentro tantissime cose. Riflessioni sulla cultura cattolica, sul desiderio, su come funziona, come dire, la psicologia collettiva di una piccola società come può essere quella di un paese. Ecco, Edoardo Albinati, se dovesse lei individuare il cuore di quel racconto e raccontarlo agli ascoltatori, quale sarebbe?
Beh, lei ha detto una cosa giusta, la psicologia collettiva di un paese. Io ho provato a raccontare questa storia con la voce di un noi, di una collettività che viene a sapere di questi presunti fatti, perché nessuno di queste persone che parlano, che raccontano, cioè la storia è ben sicuro, è certo, per esempio, che questo prete accusato di abusi sia colpevole o no, come sapete, l'opinione pubblica, come sappiamo, insomma, l'opinione pubblica oscilla continuamente quando ci sono casi controversi tra colpevolisti e innocentisti, bastano piccoli dettagli per cambiare opinione. Io ho provato proprio a ricostruire questa modalità di racconto oscillante, che a ogni nuova notizia, a ogni nuova informazione cambia il proprio punto di vista, per cui questo prete prima sembra un santo, poi sembra invece un maiale, poi di nuovo potrebbe essere un santo. E così anche gli altri personaggi della vicenda, che sono molto sfaccettati, molto, come dire, mutevoli, come di fatto secondo me sono mutevoli le persone, cioè gli esseri umani, gli individui.
Nel giro di un paio di settimane, padre Alighiero, quel sant'uomo, o che avevamo considerato tale dal tempo in cui ne frequentavamo l'oratorio, finì sulla bocca di tutti. Non appena una rivelazione su di lui diventava di dominio pubblico, subito se ne aggiungevano una seconda e una terza e altre ancora, simili alle precedenti ma sempre più scandalose. E spuntava una nuova parrocchiana che diceva di essere stata insidiata, di aver subito il fascino perverso delle sue parole che l'avevano resa succube e in qualche modo costretta a diventare la sua amante. Sì, costretta da qualcosa a cui non si poteva opporre resistenza, che evidentemente padre Alighiero possedeva in quantità soverchiante, un'energia, una forza coercitiva, come ce l'hanno i maghi o i seduttori.
Mi è venuto in mente, leggendo questo racconto, non per tornare alla scuola cattolica, ma lei nel romanzo metteva sulla pagina delle riflessioni piuttosto dure sull'idea del celibato dei preti, parlando di mutilazione del proprio essere umani, di una sofferenza autoinflitta, di un esercizio di ipocrisia, insomma. E quindi questo è un tema che comunque continua a interessarla come materia letteraria. È un tema che potrebbe essere sempre frequentato e non arrivare mai a conclusione, in fondo.
Anche perché lì di nuovo si tratta di un'ambiguità, perché è vero, per per una certa misura, almeno che si tratti di una mutilazione autoinflitta, ma è vero anche che può essere un cammino di trascendenza. L'ascesi in generale può essere intesa in modo duplice, come un avvicinamento veramente alle sfere più elevate che un essere umano può raggiungere, oppure una forma di degradazione della propria contingenza corporale. In fondo il cristianesimo, anche il cristianesimo stesso, è una religione molto ambigua, perché da una parte celebra lo spirito, l'anima, come qualcosa di immortale, di prezioso, che va preservata invece dalle pulsioni del corpo, però è anche una religione del corpo. Questo mi fu chiarito in maniera molto, molto efficace da una conversazione avuta qualche tempo fa con Monsignor Paglia, quando gli chiedevo perché si dovesse risorgere col corpo alla fine dei tempi, perché tornare ad appropriarsi di quella parte che sembrerebbe caduca, effimera, no? Destinata quindi a perire nei confronti dell'eternità dell'anima. E giustamente il Monsignor Paglia mi ricordava che il cristianesimo celebra la perfezione dell'essere in quanto anima e corpo. Ecco quindi che, diciamo, quella che sembra una mia contraddizione è una contraddizione fondante della religione cristiana e cattolica, e infatti non se ne esce. C'è un sublime precedente letterario in Tolstoi che racconta appunto di padre Sergio, padre Sergei, anche questo un prete che vive il tormento della carne.
Una volta le insabbiavano queste cose, ora non più. Ebbene, non si sa esattamente come, più veloce dell'informativa della polizia piombò da noi la notizia, e in meno di un'ora si era radunata sotto la casa del prete una folla che voleva farsi giustizia. Mettere le mani addosso a qualche vedova per calmarne i bollori, passi, ma a una ragazzina, una che stava ancora sui banchi di scuola. Il padre di Venturina, e soprattutto lo zio, che fino ad allora si era fatto notare negli incidenti tra tifosi di calcio e nelle ronde intorno al campo nomadi, si misero a picchiare gran manate sul portoncino, urlando al prete di scendere, o l'avrebbero sfondato a calci, quel portoncino. Lo stesso che si ripromettevano di fare al vecchio non appena avesse aperto.
E ora, sempre con Edoardo Albinati, andiamo a sentire un frammento del terzo racconto contenuto in questo Uscire dal mondo e intitolato Oubliette.
L'acqua, scavalcando l'asse gommato, era filtrata in casa sua, ma non è abbastanza dire che fosse filtrata. Aveva allagato l'intero piano terra, dove per fortuna lui non teneva quasi più niente che avesse valore, tranne alcuni mobili che un amico inglese, Cecil Wheaton, detto il deuteragonista per la sua abitudine a porsi automaticamente in contrasto con chiunque, in questo spinto da un singolare quanto malinteso senso competitivo, essendo stato da giovane un tennista di livello con piazzamenti a Wimbledon e Parigi, gli aveva chiesto di poter sistemare lì per un paio di settimane, in attesa che si liberasse un appartamento in cui traslocarli, col risultato che non soltanto lui per 5 mesi si era ritrovato il piano terra ingombro di lugubri arredamenti, ma che la cortesia aveva finito, come accade spesso, per ritorcersi su chi l'aveva fatta, visto che l'ineffabile Wheaton, con una bella faccia tosta, si era lamentato del danno subito dal suo mobilio in seguito all'alluvione. Un'eventualità di cui, diceva Wheaton con tono melenso e seccato, egli era stato tenuto colpevolmente all'oscuro, altrimenti Wheaton mai e poi mai si sarebbe sognato di lasciare il prezioso mobilio di famiglia alla mercé dell'acqua alta. E ossessivamente facendo riferimento alle zampe di un orrendo canterano che erano marcite, il che sarebbe stato per chiunque, tranne che per il cocciuto e interessato Wheaton, il segnale che era arrivato il momento per disfarsi di quell'ammasso di legno tarlato, mentre l'inglese ne parlava come fossero le gambe di suo figlio.
Il terzo racconto di Uscire dal mondo è anche quello più particolare dal punto di vista formale, è scritto come un flusso, c'è poca punteggiatura, se non sbaglio senza maiuscole. Il protagonista è un artista, un musicista, ormai diciamo semipensionato, che con i proventi della sua fama di gioventù di musica elettronica si è comprato una casa a Venezia, vive lì con il cane, ma si sente in una specie di isolamento dal mondo. Edoardo Albinati, lei ha più di 60 anni, quindi può dire di aver vissuto diverse epoche storiche. Crede che la società di oggi sia più o meno portata all'isolamento rispetto a quella, diciamo, degli anni 70, 80 o 90? Perché a prima vista sembrerebbe di no.
Beh, no, invece sembrerebbe di sì. Mi scusi se la contraddico, ma un fenomeno come quello adesso, è questo termine che è diventato anche un po' di moda, gli hikikomori, cioè ragazzi normalmente tra i 18 e i 25 o 28 anni che stanno chiusi nella loro camera tutto il giorno, che non hanno contatti, non lavorano, non hanno rapporti sentimentali, rifiutano totalmente il mondo. Questo francamente non si era mai visto. Il processo, diciamo, di isolamento dell'individuo, anche se potrebbe sembrare contraddetto dalla miriade di contatti virtuali che si possono avere su internet o con gli smartphone, eccetera, eccetera, però, ripeto, rapporti virtuali, non rapporti, diciamo, fisici, in realtà credo si sia molto accentuata, non tanto la solitudine perché uno sta da solo, ma il senso di solitudine, la solitudine è soprattutto un sentimento. Poi in alcuni casi, come nel caso per esempio del primo racconto del mio libro, si tratta di un detenuto, quindi è letteralmente chiuso, isolato, o nel caso dell'ultimo racconto è una persona che vuole auto-isolarsi, quindi sono due tipi diversi di isolamento, quello che la società impone su di te, rifiutandoti, recludendoti, emarginandoti, oppure invece quel tipo di solitudine che uno ricerca, perché la solitudine è anche uno stato di può essere uno stato di grazia, no? di sospensione del travaglio continuo della vita quotidiana.
I personaggi di Uscire dal mondo vivono di passioni, nella maggior parte dei casi sono passioni frustrate, se non anche un po', come dire, negative, cioè c'è sesso disperato e violento, la passione con il senso di colpa, il bacio non dato. Io invece ho letto una divertente intervista di coppia con lei e la sua compagna Francesca D'Aloia in cui parlavate di amore in modo semplice, ma soprattutto soddisfatto. Ma l'amore felice è forse più difficile da, come dire, raccontare nei libri? Adesso mi risponde Michele, hai scoperto la differenza fra la vita e la letteratura.
Per certi versi sì, però è anche vero che anche questa felicità, diciamo, è sempre un obiettivo da raggiungere insieme anche con la persona che puoi amare di più, e c'è molto tormento, c'è un bruciare, insomma la passione, l'amore in ogni caso non è mai rose e fiori, diciamo è un dispendio di sé, è un consumo di sé, e il consumo di sé è bello e meraviglioso, però è anche vero che assottiglia, che brucia, che consuma, cioè è un po' proprio l'idea delle energie che noi possediamo, non è che sono illimitate. Allora, possono essere impiegate nel modo più gioioso possibile, però ovviamente oltre che gioia producono anche dissesto, producono guai, poi nessun amore è innocente. Come dire, ha sempre un risvolto tra il tragico e l'aspirazione sublime. In altre parole, è un sentimento sovrumano. E gli uomini e le donne nel viverlo vivono qualche cosa che va oltre le loro capacità e quindi in qualche misura possono essere anche schiacciati. Soddisfazione io non direi che sia mai possibile ottenerla a meno che la tua squadra vinca il campionato di calcio. Ecco, questo forse è l'unico tipo di esperienza puramente positiva che riesco a immaginare. Tutte le altre hanno degli aspetti magari leggendari, gloriosi, meravigliosi, però questi sentimenti corrisponde poi anche una perdita, un'afflizione, un tremore. Pensiamo soltanto all'idea proprio l'amore in sé, il terrore che finisca. Quel terrore è incluso, cioè è presente nell'attimo. Basti pensare a tutta la poesia amorosa di tutti i tempi. C'è la gioia suprema dell'amore e al tempo stesso il terrore che esso finisca oppure che sia già finito.